Buongiorno a tutti. Eccoci arrivati all'inizio dell'estate con tanta, tanta voglia di andare in vacanza e respirare tutta quella bellezza che i nostri paesaggi italiani hanno in serbo per noi. Ma insieme allo spettacolo della natura e dell'arte, di cui credo siamo quest'anno ancora più affamati, non dimentichiamo la bellezza delle persone, e non solo quelle che incontriamo giorno per giorno in carne e ossa, ma quelle che possiamo conoscere e imparare ad amare attraverso i libri, che sono una delle compagnie più importanti e anche più disponibili che possiamo avere. Ce li possiamo portare in tasca, nella borsa, in valigia, dovunque andiamo. Anche oggi, all'inizio di questi mesi di vacanza, ci facciamo aiutare, come ormai una tradizione, dal professor Franco Camisasca per orientarci nel labirinto delle pubblicazioni, cercando magari quei titoli che non sono strombazzati o messi in vetrina dalle librerie, ma che comunque vale la pena leggere perché sono capaci di darci qualcosa di vero e di bello. Buongiorno Franco.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Piacere di rivederci, appunto, anche se non ci vediamo, ma almeno spero che abbiate il desiderio di ascoltarci, di ascoltarmi.
Ecco, prima dei suggerimenti che ci vuoi dare, io vorrei farti una domanda personale, se permetti. Quanto hanno giocato nella tua vita professionale, ma anche nella vita personale di padre e di nonno, le letture che hai fatto, le letture che hai scelto o quelle che ti hanno fatto leggere, magari a scuola?
Sì, sono un po' in imbarazzo per rispondere a questa domanda perché avendo io fatto l'insegnante di italiano e storia con i libri in qualche modo ho avuto volente o nolente a che fare per tutta la vita. E devo dire che al di là dell'aspetto più strettamente professionale, per cui inevitabilmente ho dovuto leggere, ovviamente anche molto spesso e per la maggior parte dei casi con piacere, devo dire che in questi anni da pensionato ho riscoperto una dimensione rispetto alla lettura che non avevo, perché in passato il tempo è quello che è. Anche gli insegnanti, nonostante quello che si dice e si dica, non hanno molto tempo libero. E quindi in questi anni invece ho potuto veramente dedicarmi di più alla lettura e anche a scegliere delle letture che mi hanno fatto riscoprire anche il valore e il senso di tante letture del passato. Che cosa posso dire di questo? Ma una frase che forse, come dire, dicono tutti i lettori, o meglio, i lettori seri, se mi permettete. In questi anni ho capito di più chi sono, ho scoperto di più me stesso. Cioè, leggendo, la lettura è un'operazione che inevitabilmente fa scoprire non solo l'autore, non solo l'opera, non solo ciò che stiamo, leggendo, eccetera, ma a scoprire di più chi sta leggendo, cioè la persona che legge, perché la letteratura è questo di fatto, essendo espressione del profondo della persona, non offre a chi legge la possibilità di riscoprire di più se stesso. Quindi direi che sinteticamente questa è un po' l'idea di questa mia esperienza di questi anni. Poi devo dire vorrei fare un'altra osservazione. Ne accennava già Annalisa. Siamo, come dire, veramente quasi soffocati dai titoli, no? Facevo questa considerazione. In queste ultime settimane, mesi, non c'è personaggio della televisione o del cinema quasi, non c'è uomo sportivo, non c'è uomo politico quasi che non abbia pubblicato un libro. Non ho fatto un conto assolutamente così approssimato, ma direi che in questi 2 mesi, stando solo a questo campo, non a quello strettamente dei letterati o degli scrittori, ho contato una 25 circa titoli, no? Che sono, ripeto, un diluvio. Ovviamente non sto dicendo che taluni di questi libri non possano essere interessanti, utili, eccetera. Però sto osservando che ovviamente dentro il diluvio è difficile orientarsi, molto difficile orientarsi, ma ovviamente ci si orienta perché la pubblicità, perché l'attrice tale è famosa, allora sicuramente può aver scritto una cosa interessante, magari molto gossip, eccetera, e che so io, insomma, no? Ecco, io direi che sono del parere che la letteratura, quella che conta, è una letteratura tra virgolette pesante, scusate il termine, pesante non perché pesa nel senso negativo del termine, ma perché pesa sull'esperienza della persona. Conta, ecco, una letteratura che conta. E quindi anche oggi vorrei parlare di qualche libro nuovo, ma anche di qualche libro, diciamo, antico, che può essere veramente sempre nuovo, come mi è già capitato di dirvi, credo, più volte, no? Un libro, un classico, forse vi ho citato già tante volte questa frase di Calvino, ma a me è rimasta sempre impressa, no? Un classico è un libro che non ha mai finito di dire ciò che vuole dire, oppure è un libro che butta intorno a sé un pulviscolo, no? Un pulviscolo che ti prende, e quindi questo pulviscolo è qualcosa che non finisce mai, ogni volta che lo risiapre. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda, ma direi che queste possono essere sinteticamente un po' le mie impressioni di questi anni, ecco, di questo momento.
Allora, prima della pausa musicale che sarà tra pochissimo, magari ci dici i titoli, dei libri che intendi presentare oggi e l'editore, in modo che cominciamo ad avere un indice della
Sì, io
nostra intervista.
pensavo a tre titoli oggi. Un libro che ha un titolo veramente accattivante, si chiama Ho fatto tutto per essere felice, e vi dirò poi di cosa si tratta. Un altro libro invece che a mio avviso tocca l'attualità in un modo veramente potente, e anche questo è un titolo veramente metaforico. Un giudice come Dio comanda. Anche questa è un'altra biografia di un personaggio che probabilmente qualcuno di voi conoscerà. E infine il classico di cui vorrei parlarvi, e non si spaventi nessuno, anche se è, come dire, forse a qualcuno lo ricorda come un libro un po' strano. È un libro di Cesare Pavese, uno scrittore che, insomma, ha contato nella prima metà del Novecento, come pochi nella nostra storia letteraria, e il suo libro è il suo diario, che si chiama Il mestiere di vivere, che, siccome sono finiti i diritti, adesso tutte le case editrici lo stanno pubblicando, è uscito adesso dalla Bur per pochi soldi, e quindi sicuramente è un libro alla portata di tutti. Ma ve ne voglio parlare perché, siccome è, come dicevo prima, è un libro di quelli che pesa, vorrei che non diventasse un libro pesante per voi, ma invece un libro che conta, ecco, un libro interessante. E dico, di questi tre libri parlerei dopo la musica, mi pare, no?
Sì, abbiamo un intervallo musicale, ci risentiamo tra pochissimi minuti.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, che sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di ciccirinella, compagni di cella precisa mamma. Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma. Le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi se caffè.
Siamo sempre in compagnia di Franco Camisasca, stiamo parlando di libri come compagni di vita, come possibilità di riscoprire maggiormente se stessi e come incontro con le persone. Difatti, il libro che ci vuole presentare come primo in questa trasmissione, Franco, è una biografia.
Sì, dicevo, il titolo è molto accattivante. Ho fatto tutto per essere felice. Sottotitolo: Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo. L'editore è Marco Bardazzi. Di che si tratta? Chi è questo insolito chirurgo? È veramente un insolito chirurgo. Egli era un neurochirurgo e quindi si occupava di questioni molto 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 delicate. Era perché purtroppo 20 anni fa è morto ancora giovane in un incidente stradale. Era di Reggio Emilia e la biografia cita questa frase, no? Era uno che aveva la febbre di vita, la febbre della vita. Infatti pensate che a Reggio Emilia negli anni caldi, negli anni 70-80 eccetera, stava per finire nelle Brigate Rosse. Voi sapete che Reggio Emilia è un po' una delle patrie di questa vicenda. Ma per fortuna incontrò dei giovani, una comunità cristiana, si chiamava con un titolo americano Vanuei, no? E questi giovani lo accalappiano, diciamo così, no? E quindi la vita di quest'uomo, la vita segnata da questa febbre di vita, cambia completamente. Ancora mentre sta studiando all'università medicina, e c'era arrivato fra l'altro a medicina anche attraverso alcune letture, appunto siamo nel tema di oggi, era un appassionato di Mounier, il grande scrittore francese, che ci ha lasciato pagine indimenticabili sul tema della malattia, sul tema della sofferenza, eccetera. E poi anche un altro libro che a Piccinini piaceva molto, un libro stranissimo, questo Corpi e anime, di questo scrittore Van der Merch tedesco, no? È un libro molto duro sulla vicenda appunto del male, della malattia e così via. Ecco, Piccinini era arrivato all'università di medicina anche attraverso queste letture. La biografia lo dice e lo racconta molto, molto bene. Si sposa giovanissimo, ancora durante l'università, avrà poi diversi figli, ovviamente sono tutti vivi, grazie a cielo, sono 4 figli ancora adesso. Sarà poi appena laureato in America a fare una specializzazione e poi appunto lavorerà a Bologna, prima a Modena, poi a Bologna, insomma, e come neurochirurgo. Ma non pensiate che si tratti di un, come dire, di un buonista, no? Cioè Piccinini era un uomo che affrontava le durezze e le contraddizioni della vita, ma proprio con quest'idea: ho fatto tutto per essere felice. Cosa vuol dire? Cosa voleva dire per Piccinini? Voleva dire che la felicità non è una banalità, la felicità non è un'assenza di problemi, la felicità non è qualcosa che, come dire, è un barcamenarsi, no? Fra, diciamo, speriamo che non mi succeda niente di difficile. No, la felicità è proprio trovare un senso anche alle cose complicate, alle cose, alle contraddizioni. Fare il neurochirurgo, raccontava, perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche attraverso delle sue testimonianze, raccontava che la felicità è quella che nel momento in cui il bisturi, anche credo a quei tempi già si cominciava a usare quelli elettronici, se, scusate la mia ignoranza in materia se sbaglio, ma comunque quando sei lì con il bisturi hai aperto il cervello di una persona o altro e devi decidere che cosa fare, è questione di millimetri, lì non puoi barare. E lui raccontava che in quel momento lì aveva soltanto aveva solo il desiderio di una preghiera di un secondo, no? Chiedeva a Dio di non farlo sbagliare. Questa era la sua, questa è essere felici, cioè questo è, come dire, affrontare la tragedia, perché insomma uno che viene operato al cervello non è certo, come dire, una piccola ferita, no? Ma con la consapevolezza che ci può essere un bene anche dentro questa tragedia. Ecco, questo libro racconta proprio la vita di quest'uomo. Ripeto che era tutt'altro, aveva un carattere difficile, non era uno, come dire, che si accontentava facilmente, anche nei rapporti con gli amici era sempre molto dialettico, perché non accettava, come dire, delle considerazioni o delle osservazioni se non trovandovi delle motivazioni, voleva che si arrivasse alle ragioni delle cose che si dicevano o delle esperienze che si facevano. Ecco, questo libro lo consiglio a tutti, perché è un libro che può veramente, come dire, aiutare a essere felici, no? Nonostante le contraddizioni. Ripeto, si tratta di "Ho fatto tutto per essere felice", Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo, di Marco Bardazzi. Fra l'altro, è, come dire, molto interessante questo libro, perché per Piccinini è cominciato un processo di, chissà quando arriverà la fine o se arriverà, o comunque di beatificazione, perché i santi non sono, appunto, come sappiamo, no, quelli con l'aureola, ma i santi sono coloro che combattono tutti i giorni nelle contraddizioni della vita. Piccinini avrebbe, se fosse vivo, avrebbe credo meno di 70 anni, è morto a 50 anni, 20 anni fa, e quindi è veramente un uomo del nostro tempo. Vi consiglio proprio di conoscerlo, perché potrebbe essere una grande lettura per questi mesi estivi.
Ecco, questo è proprio l'esempio di quello che dicevamo prima. I libri sono un tramite, uno strumento per conoscere delle persone che altrimenti non potresti conoscere, e delle persone che ti possono aiutare magari proprio nella tua vita quotidiana, nei problemi di ogni giorno, nell'impostazione, insomma, della vita, perché credo che questo periodo che abbiamo passato, questo anno e mezzo, abbia fatto emergere in ciascuno, magari solo di sfuggita per alcuni o in maniera più forte per altri, queste domande di cui tu parlavi sul senso della vita. Ok, secondo libro, diciamo, cominciamo a parlarne,
diciamo
poi
il
dopo.
Titolo, ecco, e poi dopo ne parliamo. Anche qui, come dicevo prima, un titolo un po' strano, perché un giudice come Dio comanda. Insomma, sembra quasi una battuta, no? Invece si tratta anche qui della biografia di un altro grandissimo personaggio del nostro tempo, che è vissuto qualche anno fa e di cui appunto appena riprendiamo dopo la musica voglio parlarvi, perché fra l'altro qui si tratta veramente di un giovane, di un giovanissimo, è un giudice morto giovanissimo nelle situazioni che vedremo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. gracias a la vida que me ha dado tanto.
Siamo sempre in compagnia di Franco Camisasca. Stiamo passando in rassegna alcuni titoli di libri naturalmente recenti e anche classici, come abbiamo visto, da mettere in valigia per le vacanze di quest'estate. E combinazione sono proprio biografie di personaggi particolari, di personaggi speciali. Questo che abbiamo introdotto prima dell'intervallo musicale era un giudice, ed è un giudice che è morto giovanissimo, a 38 anni, stato ucciso dalla mafia. Prego.
Sì, come dicevo, il titolo è un po' particolare, Un giudice come Dio comanda, sottotitolo Rosario Livatino, la toga e il martirio. Un libro appena uscito, sono tre gli autori, sono magistrati, Mantovano, Airoma e Ronco, per l'editore Il Timone. È un libro piccolo, sono 120 pagine, ma è un libro grande, ve l'assicuro. Voglio richiamarvi rapidamente qualche notizia su questo magistrato. È stato ammazzato nel 90, quindi sono passati 30 anni, mentre viene ucciso, pensate, gli stanno sparando, scappa, ma ha ancora la forza di voltarsi e dire che vi ho fatto picciotti, no? E poi viene massacrato. Aveva 38 anni, viaggiava senza scorta perché aveva lasciato scritto: non voglio lasciare vedove e orfani. Chi è questo giovane, questo ragazzo? Questo giovane, questo ragazzo che il 9 maggio è stato beatificato martire in Odium Fidei, e questo è molto interessante, perché in Odium Fidei noi magari vediamo persone in Africa, cristiani nei mondi lontani, diciamo, dalla tradizione occidentale o comunque dal nostro mondo. In Odium Fidei furono ammazzati molti preti, dico molti, comunque diversi preti, per esempio nelle vicende drammatiche della nostra resistenza. Ma dire che un giovane 30 anni fa, un giovane magistrato, sia stato ammazzato in Odium Fidei è molto interessante, perché si riconosce ancora che avere fede, essere cristiani veri, è fastidioso per molti. Certo, per quest'uomo essere cristiano vero ha voluto dire veramente proprio andare incontro alla morte. Chi era Livatino? L'ho già accennato, era un giudice, viene ammazzato a due passi da casa, vicino a Canicattì, e come dicevo viaggia sempre senza scorta, no? Ed è uno dei primi che 30 anni fa cominciò a indagare sui i traffici che la mafia, che Cosa Nostra, insomma, stava realizzando, non più secondo le forme tradizionali della mafia, ma soprattutto nelle forme più moderne, quindi entrando negli appalti, entrando in tutte queste vicende di carattere finanziario, diciamo così, no? Fu fra i primi, no, a vedere che appunto la mafia entrava e lavorava soprattutto, no, in queste situazioni. E la cosa interessante, appunto, l'ho detto, è che non aveva mai avuto difficoltà a dirsi cristiano, a dirsi cattolico, e certamente non solo negli ambienti della magistratura, ma diciamo in generale, no, dichiarare la propria fede apertamente, no, non è mai, di questi tempi non è mai, soprattutto non è mai un fatto solito, e soprattutto in, come dire, in personaggi che hanno una responsabilità pubblica. Era entrato in magistratura a 26 anni, pensate, giovanissimo, pubblico ministero, poi ad Agrigento, eccetera, e comunque era sempre legato alla sua terra, lavorò sempre in Sicilia, o comunque prima appunto ad Agrigento, poi a Caltanissetta, eccetera, perché voleva appunto che la sua anche appartenenza alla vita della Chiesa, no? Forse una testimonianza dentro la vicenda del suo lavoro. Livatino era un uomo che conosceva benissimo il suo lavoro, e quindi c'è una conferenza famosissima che credo venga riportata, che mi pare riportata anche nel libro, adesso non l'ho riguardato in questi giorni, ma dell'86, in cui mette a tema fede e diritto. Il compito del magistrato è quello di decidere, orbene decidere e scegliere, e a volte tra numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio, un rapporto diretto, perché rendere giustizia è la realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé verso Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Il magistrato, scusate questa espressione, mio parere fortissimo, il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso senso, ma con uguale impegno spirituale. Ecco, anche questa, come dire, testimonianza verso chi non è forse cristiano, ma che fosse magistrato, e ha comunque un punto di riferimento, deve avere comunque un punto di riferimento. Per lui il riferimento è la fede in Dio, è la dedizione verso Dio. Questa frase mi ha veramente profondamente impressionato, perché il tema dello scegliere per decidere è veramente, credo, proprio il tema fondamentale di chi compie questo lavoro nella magistratura. È inutile che faccia riferimenti a ciò che stiamo sentendo in queste ultime settimane e mesi, di che cosa è successo in questi anni, ma è chiaro che leggere questo libro è entrare in un altro mondo, ecco, entrare in un altro mondo rispetto appunto a quello che in questi mesi, o comunque in questi ultimi, diciamo, anni viviamo e stiamo assistendo rispetto alla magistratura. Fra l'altro, poi bisogna dirlo, no? Nella stragrande maggioranza dei magistrati sono persone serissime, no? Ma purtroppo, no? I media e quant'altro, no? Ci mettono davanti situazioni terribili, è chiaro, che vanno sicuramente rimediate, ma che comunque colpiscono l'opinione pubblica e quindi discreditano tutto quanto, la magistratura, eccetera. Ma tornando a Livatino, dicevo, il 9 maggio scorso è stato beatificato, no? Proprio in Odium Fidei, cioè, che mostra appunto, ribadisce in quanto come sia possibile ancora essere uccisi, no? Per la fede. E per la fede testimoniata attraverso un'opera così difficile, così importante. Certo, questo giovane era sicuramente eccezionale, perché è uno che dice: io non voglio la scorta, perché non voglio lasciare vedove e orfani. Uno è di una impressionante carità. Due, sapeva già che coraggio. Il suo mestiere poteva finire come purtroppo appunto di altri abbiamo visto. E quindi per lui, insomma, avere come riferimento il Vangelo e la Costituzione, interessante questo, avere come riferimento il Vangelo e il diritto non è una contraddizione, anzi, no, è qualcosa che rende il lavoro di magistrato sempre più efficace, no? E sempre più, come dire, al servizio di ciò che la magistratura dovrebbe essere, cioè della giustizia.
Ma io faccio una riflessione, ti chiedo. Sia il libro che hai presentato nella prima parte della trasmissione, a proposito di quel chirurgo Piccinini, sia questo libro sul giudice Livatino che è stato beatificato, appunto, ci sono questi processi di beatificazione in corso in cui sempre di più la Chiesa indica ai fedeli come santi, quindi come persone, come segni, no? Come persone da seguire, da imitare, delle persone normali, cioè che hanno una professione normale, il medico, il magistrato, oppure la casalinga, oppure l'insegnante, non sono, diciamo, suore di clausura piuttosto che personaggi religiosi oppure missionari in Africa o in Cina, ma sono persone che potremmo dire con una frase un po' scontata, no? Il vicino della porta accanto. Ecco, e questo mi sembra una cosa interessante e importante anche parlando della posizione della Chiesa nel mondo oggi. Ecco.
Sì, certamente quello che dici è molto interessante perché a mio parere risponde anche a quello che non solo Papa Francesco che lo dice ogni giorno, ma anche, come dire, i papi di questi ultimi, diciamo, di questi ultimi 50, 60, 70 anni hanno sottolineato, cioè che la fede e quindi l'appartenenza alla Chiesa non è un cubiculum chiuso, cioè non è qualcosa di chiuso, ma è un'esperienza che tutti possono fare, no? E quindi è qualcosa che è offerto a tutti, no? Una strada offerta a tutti, provateci, no? Spalancate le porte a Cristo, la famosa espressione di San Giovanni Paolo II, insomma, ecco, diciamo da quegli anni 80 in poi, quindi sono passati 40 anni, vabbè, no, non voglio dimenticare Paolo VI, ma insomma, dicevo, dal momento in cui il mondo occidentale, l'Europa, l'Italia sempre di più sono scristianizzati perché viviamo in una situazione in cui il cristianesimo è un'assoluta minoranza ormai, proprio la proposta che viene dai papi o comunque che viene da persone di chiesa illuminate è proprio questa: provateci, no? Provate a conoscere chi è Cristo, provate a conoscere che cos'è l'esperienza cristiana. Non è certo qualcosa che vi, come dire, vi terrà lontani, no? Ma è qualcosa che vi invita, no? Vi invita a provare, no? Certamente da questo punto di vista le figure di questi santi aiutano, no? Aiutano perché fanno capire che appunto è un cammino quello che si può compiere, no? Non è certo un privilegio, è una grazia di Dio, se vogliamo dirla in termini più strettamente religiosi.
Io ringrazio Franco Camisasca per il lavoro che fa sempre per la nostra radio, per me e per i nostri ascoltatori. E ci risentiremo in un'altra puntata, sempre a proposito di letture e di libri. Intanto vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, stessa ora, sulle stesse frequenze. Grazie a Vladimir per la sua assistenza in regia. Ciao a tutti.